Colpi d'ala, aneddoti particolari, opinioni, incontri speciali. Entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.
Non sospiri, Di Chiara, per favore.
Non sospiro, faccio il coro. Lo so, mica, adesso non pretendere che possa fare il coro come questa magnifica
Shoot of Wings. Sì, che tradotto diventa colpi d'ala.
Colpi d'ala, bravo.
Shoot of Wings.
Questi stai un po' anglosassoni.
Noi che abbiamo origini inglesi.
Sì, tu che sei del famoso. Fai
allora, aspetta. Buonasera, ben trovati. Ecco. Colpi d'ala, Alberto Di Chiara.
Il nostro Tommaso.
Perché se no, che si dicono? Cioè, uno ascolta.
Ma che stanno
otto ore di Radio Firenze Viola, poi arrivano questi due e sclerano. Bentrovati, buona serata.
No, parlavamo,
dovete sapere,
ecco,
dovete
vai,
sapere
vai, vai, che sei.
Che tutte le volte il buon Alberto arriva in redazione e cosa fa? Giustamente mi schernisce.
No,
cioè mi meleggi sostanzialmente.
Assolutamente, diciamo che cerchiamo di ironizzare su quello
sì,
che di drammatico potrebbe accadere. Speriamo
sì,
di no. Speriamo
mi trovi no, qui a fine giornata, sempre più incupito.
Sì, che sei
allora,
arrivato proprio. Questa è l'ultima, no? Questa
sì, è l'ultima. Punta perché l'ultima?
L'ultima stasera. Nel senso che poi
ah,
vai
l'ultima
trasmissione.
Sì, spero che possa proseguire questa proficua collaborazione.
Certo.
Ecco, no, allora stasera il buon Alberto si è presentato con un approfondimento su Bibury. Poi parliamo di Fiorentina,
sì, assolutamente.
Ma che roba è?
È
Bibury?
Una cittadina da fiaba che ho scoperto così sui social, tanto per cambiare. È una cittadina che a pochi passi, cioè a pochi passi, insomma, vicino Londra,
sì.
Dove
che sembra
una città incantata
tra la città dei puffi e dove hanno girato.
E ho scoperto che tu sei nativo di Bibury.
E quindi te sei, ecco qua, allora, grande Stefano Carlisi.
Oh, guardate che roba, una cosa spettacolare.
Ora, cioè, battute a parte, io sono pronto a trasferirmi domattina.
Guarda, adesso io direi, io infatti proporrei al nostro Pasquinucci di creare Bibury. Come si potrebbe
egregio
dire?
Egregio editore, non sto scherzando.
Radio
Bibury. Immagino sia bianco-verde la squadra, non so perché, ma me l'immagino bianco-verdi come il Palatinaico.
Radio Bibury verde.
Secondo
green.
Me, forse posso ancora dire la mia?
Sì, assolutamente lì.
Che magari sono
lì. Lì sa che succede? Succede qualcosa lì?
Vado lì. Apriamo. Bibury. White and green Bibury.
Bravo, ecco, trova tu una forma che sei.
Faccio il corrispondente anche per Radio Firenze Viola, mi prendo una casetta così stile
assolutamente
Hobbit,
assolutamente.
E in collegamento mi trovate lì.
Collegamento da Bibury.
La mattina il teino, poi il pudding.
Ti rilassa soltanto a guardare la fotografia, figurati a stare.
Assolutamente.
Lì. Vabbè, torniamo alla realtà.
Che si fa? Si parla di calcio anche perché caro
torniamo
Alberto, guarda, l'ultima volta che ci siamo sentiti io ero ad Atene,
esatto,
alla vigilia di una partita che credevo potesse essere molto più morbida di come
certo
non è stata. E oggi?
E oggi è un, cioè, poi chiaramente domani il clima sarà abbastanza rovente perché ci sono state tante polemiche, si sono sollevate sul giudizio sull'allenatore, su quello che ormai
ora,
sono
Napoli
ormai
si poteva stare.
No, ci sta, sono quante 10 partite, no? Che su 10 partite che non si fanno, che abbiamo fatto 10 punti in 10 partite, roba del genere.
Sì.
Vabbè, insomma, al di là delle statistiche che lasciano il tempo
14 gare,
lasciano il tempo che trovano per farti capire il livello di questo campionato, nonostante ciò sei ancora in corsa per l'Europa, diciamo tra virgolette, che conta, anche se cominciamo a dirlo da troppo spesso e piano piano le posizioni di classifica si stanno. Il Bologna ci ha preso 5 punti tra una cosa e l'altra. Che dire, è una partita difficile, nel senso che più che a livello psicologico che in quanto a quello che si è visto, anche se la Fiorentina non ha giocato senza dubbio una partita, soprattutto nell'approccio iniziale, che è stato un approccio disastroso. ha la possibilità di passare questo turno, insomma,
parliamoci chiaro. Questa
polemica, questo del fatto di far giocare Terracciano, che io avevo detto, guarda, adesso la realtà è quella di conoscere bene la situazione all'interno dello spogliatoio, perché quando decidi di far giocare le coppe a un portiere anziché a un altro, mi ritorna in mente quello che vivevamo noi a Parma, ma sarà due portieri che sulla carta si equivalevano, cioè Ballotta Taffarel. Ballotta lo chiamavano il portiere di notte proprio perché giocava solo le coppe, ironicamente era stato definito portiere di notte. Però insomma erano due portieri che erano partiti in quella maniera, non c'era polemica, si mantenevano quindi in forma, e quindi che dire, adesso la situazione, non so quello che farà domani. Io non... se dovesse essere coerente con quello che ha detto, dovrebbe giocare Terracciano. Scusa,
guarda, oggi non si è sbilanciato, il che ci ha portato a pensare possa toccare a De Gea.
Ecco, però allora, se non l'ha detto, può
mentre
essere.
Ricordo anche il 348-7503-933 per intervenire o eventualmente per candidarvi e venire eventualmente col sottoscritto a decidere di condividere il resto della vita a Bibury, ovviamente
meraviglioso.
No, io andrei dal nostro Andrea Giannattasio, che peraltro in questo momento, guarda che bello sfondo, è reduce dalla conferenza stampa dei nostri avversari. Oggi ha parlato Palladino, poco fa Rui Vittoria, tecnico portoghese del Panathinaikos, quindi poi Andrea ci può aggiornare, ecco, sia lui sulla Fiorentina che sui greci. Andrea, che
anche sulle sensazioni che ha vissuto,
come l'hai visto Rui Vittoria?
Ma l'ho visto abbastanza deciso. Diciamo che il concetto di base ribadito sia da Rui Vittoria che da Georgios Vajanidis, che è il terzino destro che si è presentato in sala stampa da noi, è quello di avere una mentalità da 0-0, nel senso dobbiamo ripartire come se la gara di andata fosse finita 0-0, quindi scendiamo in campo per provare a vincere. Ma ve la butto lì, non è una provocazione, ma in realtà vi dico che anche in casa Panathinaikos c'è il dubbio sul portiere, perché Bartolomeo Drungoski, che ha giocato la gara di andata ed è il grande ex di questa sfida, nelle ultime gare di campionato ha commesso qualche sciocchezzuola, qualche errore di troppo, e allora è plausibile che non sia stato ancora deciso chi domani contro la Fiorentina giocherà in porta. Non ricordo lo ricorda secondo me il collega della Gazzetta dello Sport, Vivi Belluzzi, che è accanto a me. Come si chiama, Vivi, il portiere di riserva?
Lodigin.
È russo.
Me lo saluti.
Sì, aspetta, eccolo qua.
Salutalo. Che...
No, Lodigin pensavo volesse salutare.
No, che buon Francesco, anche Atene ce l'avevo accanto. Grande Francesco, ciao, come stai?
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Siamo divertiti. Qui, come si dice, nella pancia del Franchi, nella pancia.
Ecco, ma meglio la pancia del Franchi o lo Spiros Luis di Atene, dove eravamo accanto in quello stadio enorme?
Ma meglio il plum cake dello Spiros Luis.
Sì, in effetti, sì, non c'era altro, eh.
Cioè, il plum cake che ha mangiato, no, questo non l'hai detto però, eh.
No, non mangiate anche 5 o 6. 5 o 6. Non ci hanno dato altro.
Della grandezza quant'era?
Just sweet, diceva. Il cameriere.
Gastrite.
Il cameriere just sweet.
Ah, avevo capito gastrite, pensate.
Magari dopo.
È un effetto secondario la gastrite.
Francesco, che formazione metti domani? Così andiamo subito al sodo.
Io credo, come dicevano anche i colleghi, che se avesse giocato Terracciano, Palladino avrebbe detto gioca Terracciano, è un grande portiere, un grande uomo, e quindi credo che il grande portiere, il grande uomo si accomodi in panchina e giochi De Gea, anche perché lui ha ripetuto più volte che l'unico obiettivo, cioè un Palladino piuttosto teso, è quello di passare il turno, cioè capisce che questa partita è molto importante anche per lui. E poi resta il dubbio davanti di Beltrán o Gudmundsson, con Beltrán che non ha giocato a Napoli, che quindi potrebbe essere favorito.
Stanno telefonando
nella corsa a male titolare, ed è un giocatore a cui Palladino difficilmente rinuncia.
Sì, lasciamolo.
Il giornale.
Questi sono orari terribili, sì, per i giornali. Però il buon Francesco Velluzzi va su Beltrán piuttosto che Gudmundsson.
Io credo che sia, e lo dicevamo Tommaso anche con te e Luca Calamai in Palla al Centro oggi, forse il vero grande dubbio della formazione della Fiorentina domani. chi affiancherà Ken nell'attacco viola. Cioè io non ho dubbi che si ripartirà dal 3-5-2, perché credo che in un momento di difficoltà in quella Fiorentina ha bisogno di certezze, non si debba e non voglia nemmeno Palladino stare con la squadra, e allora si andrà avanti col 3-5-2, con però il dubbio su chi affiancherà realmente poi Ken davanti. Io metto Gudmundsson davanti, lo metto in pole position, anche perché tra l'altro è reduce dalla convocazione in nazionale con l'Islanda, è una bellissima notizia per lui, è reduce dal bel gol contro il Napoli, e quindi quale migliore occasione per prendersi anche il palcoscenico europeo e confermare il buon momento che sta vivendo, ecco.
Alberto, Good o Beltran secondo te?
Cioè, a livello di far gol, quindi Gudmundsson ha queste caratteristiche, adesso bisogna vedere appunto le condizioni, come diceva adesso Gian Attasio, lui è in un momento forse che speriamo di crescita, perché purtroppo ci ha abituati in queste fasi altalenanti dove appunto non ha trovato mai quella continuità di rendimento che possa essere magari compensativa quando magari Ken non realizza, non è nel periodo giusto. Quindi chiaramente a livello offensivo è quello che arriva più al tiro. Beltram è magari più utile per tanti.
Ti rientra,
ti dà una mano, ha questa caratteristica. Quindi probabilmente se devi cercare, ed è sta nelle condizioni fisiche per farlo, potrebbe essere sulla carta quantomeno quello più efficace, speriamo, a livello offensivo.
Mezzo Mandragora, giusto Andrea?
Sì, era squalificato a Napoli, ha riposato, ha fatto tutto sommato una buona partita ad Atene, anche se insomma devo dire si salvano in pochi dalla sconfitta dello Spiros Luis, ed è un calciatore che ha anche la virtù e il valore, l'arma in più di avere il tiro da fuori area, la castagna cosiddetta, che credo che possa essere un'arma da utilizzare domani, perché la Fiorentina, lo ribadiamo ancora una volta, deve fare almeno due gol in più dei suoi avversari per passare il turno di 90 minuti, o nei 120 ovviamente. Sì. Un gol solo sarebbe bastato con la vecchia regola, se ci fosse ancora la regola dei gol in trasferta, la Fiorentina con un 1-0 domani passava, e invece purtroppo non basterà. Quindi sarà essenziale utilizzare più armi possibili, dunque anche i tiri dalla distanza come quelli di Mandragora. Folo Ruscio e Adelì stanno bene, saranno convocati, la lista uscirà credo domattina, e credo che però si accomoderanno entrambi in panchina. Il vantaggio che ha Palladino, se non altro, che ha avuto in questa settimana è stato quello di poter lavorare veramente con tutto il gruppo a disposizione, tranne Colpani, che credo che rivedremo tra un po'. Io oggi l'ho visto con questo tutore alla caviglia destra, è qualcosa di insomma un po' preoccupante, ecco. Cioè non mi fa pensare a un Colpani in grado di tornare in campo entro nemmeno 10-15 giorni, secondo me è qualcosa di ancora più lungo.
Quindi detto del dubbio Dragoschi, per il resto poi par di capire un Panathinaikos identico a quello dell'andata.
Sì, c'è anche il dubbio di questo bomber Ioannidis davanti, che non si è visto se non negli ultimi, pare Tommaso, 10-15 minuti ad Atene. Sì. Ha detto una cosa Vagiannidis, il terzino che era qua presente, per lui un anno nel settore giovanile dell'Inter con zero presenze in prima squadra, ha detto siamo stanchi, non lo nascondiamo, e sentiamo di avere pressione su questa partita, ci piacerebbe poter affrontare questa gara con meno pressione, quindi mi sembra che Fiorentina e Panathinaikos arrivino a questa gara con momenti impossibili, anche perché il Panathinaikos, e questo me lo spiegava Filip Juricic nell'intervista che gli feci settimana scorsa, mi diceva: noi tutti gli anni partiamo con l'obiettivo e con il pronostico di vincere il campionato greco. Loro al momento sono abbastanza distanti dall'Olympiakos e quindi hanno già la voltoio sulla spalliera, avrebbe detto Panariello in qualche sketch di qualche anno fa, di dover far benissimo in Europa, peraltro con la rivale di sempre, l'Olympiakos, che ha vinto questa Coppa l'anno scorso. Quindi capite bene la pressione che hanno. E hanno vinto 3-2, hanno fatto bene, perché tutto sommato all'andata l'hanno vinto con merito, ma sanno perfettamente che domani sera è un'altra partita, e quindi il tasso di difficoltà e proprio le stesse pressioni aumentano. Bibi, vuoi dire qualcosa?
Vai in chiusura, che poi ci
chiusura, perché poi giustamente bisogna lasciare la sala stampa.
Sì, tra poco ci cacceranno, siamo in chiusura. Sì, io appunto concordo con quello che ha appena detto Andrea, il ballottaggio forte è sicuramente quello tra Gudmundsson e Beltran, i giocatori recuperati andranno in panchina, mentre sì, Colpani mi preoccupa veramente, e forse non raggiungerà il 60% delle presenze che avrebbe,
credo, ma credo obbligato. Che a prescindere non l'avrebbero
riscattato. Non l'avrebbero riscattato. Ecco, andrei a mettere subito un punto, sì, tra la storia tra Colpani e la Fiorentina.
Mi dici una cosa al volo, Francesco,
dopo presenze.
La società ha fatto trapelare il fatto che, indipendentemente dalla gara di domani e da quella di domenica con la Juventus, Palladino resterà al suo posto. Questo è quello che ci è stato fatto capire nelle ore scorse.
Pure se le perde tutte
giusta,
e due.
Anche se le perde tutte e due. Sì. È giusta questa scelta, secondo te? Mancherebbero a quel punto lì solo 9 gare di campionato? Anzi, forse 8. No, o 9 o 8, insomma.
Ma io credo che due brutte sconfitte porterebbero a una riflessione comunque molto molto importante, e devi trovare un traghettatore, non è facile, e quindi probabilmente la società è consapevole di questo, e forte anche del fatto che Palladino ha comunque un buon rapporto con la squadra e sembra che effettivamente ce l'abbia, per quello che sappiamo, per insomma i rapporti che teniamo, il rapporto è buono. E quindi probabilmente dice, insomma, l'abbiamo scelto, adesso si va avanti fino in fondo, però è chiaro che uscire dalla Coppa, poi noi, la scommessa con la Juve è importante per il valore che ha questa partita, per Firenze, per i fiorentini, per i tifosi, però io credo che una riflessione vada fatta, perché è una squadra a cui effettivamente manca il gioco, mancano proprio delle caratteristiche fondamentali.
Grazie Francesco, ti leggiamo domani sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi.
Bene, bene.
E buon lavoro al collega della Gazzetta, buon riposo a te Andrea, e sì, ti ritroviamo domattina.
Ringraziare gli steward della Fiorentina che ci hanno permesso di restare qualche minutino in più, quindi andiamo a casa.
Li ringrazio anche io.
Grazie.
Disponibili. Ciao Andrea, a domani.
Ciao Andrea, grazie, ciao, ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao Alberto, ciao.
Hai capito i greci onesti? Terzino dice, come stai? Siamo stanchi.
Tanto buttare mai le...
Io sono stanco,
quindi se va male, te l'avevo detto io.
Poi dice piove, sono stanco, ve lo dico prima.
La giornata.
Guarda, sentiamoci giusto un estratto, un po' non più di un paio di minuti, di quello che ha detto Rui Vittoria, tecnico portoghese del Panathinaikos, che ha parlato veramente mezz'ora fa con la traduzione dal Franchi, poi torniamo qui in studio.
Sicuramente dobbiamo essere molto pronti dal punto di vista della disciplina, dobbiamo andare nel massimo nel campo, molto concentrati dobbiamo essere, perché affrontiamo una squadra molto forte che in qualsiasi momento può cambiare il corso della partita. Dobbiamo stare sempre vicini ai nostri avversari, dobbiamo giocare bene come abbiamo fatto all'inizio del primo tempo ad Atene e nel secondo tempo poi.
Non perdere i nostri sensi e mantenere i nostri.
Quanto riguarda la partita domani, penso che la nostra squadra abbia un'identità sua importante. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario, ma abbiamo anche le nostre capacità e possibilità. E cercheremo di fare gol. Dobbiamo essere molto disciplinati, sia soprattutto in difesa, ma quando la palla è tra i nostri piedi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare gol e sfruttare le occasioni. Penso che non avremmo immaginato questo risultato. Ma abbiamo visto che nel secondo tempo il Panathinaikos ha dimostrato di essere a livello della Fiorentina anche superiore. Come può essere questa partita fuori casa? Il Panathinaikos è pronto a tenere la palla dal punto di vista tattico, nel possesso della palla, visto che la Fiorentina è capace anche di lanciare la palla molto lontano, a tenere la palla. In che modo pensa che giocherà il Panathinaikos domani? Certo, ci aspettiamo che la Fiorentina giochi bene, è una grande squadra, ha delle grandi qualità.
Questa competizione foi finalista e, portanto, stare in due anni seguiti finalista di una competizione come questa, non stiamo a parlare di un avversario qualche.
È una squadra che ha una grande tradizione in questa, in questo torneo, è arrivata due volte in finale e capite che è una grande squadra, per cui abbiamo veramente enorme rispetto per la Fiorentina.
Porque o aspecto tático e o nosso posicionamento, a forma como nós estamos em campo, pode deitar tudo, pode fazer de facto a diferença.
Ah, por finale, ou por que eu prima esta
pergunta
tática,
se giochiamo com grande atenção tática, possiamo anche giocare
mais do que uma hora a saber perfeitamente o que tínhamos fazer com.
La palissiano, direi dire. Se giochiamo con buona tattica, possiamo anche giocare.
E se tiriamo
bene
in porta, possiamo avere la possibilità di fare qualche gol.
Messie la palisse.
Vabbè, ma sai che poi che si.
Hai sentito un bel mix di lingue, greco, portoghese. Mamma mia, la conference è questo.
No, un misto di tutto.
Tra l'altro, sai chi giocherà il prossimo anno in conference?
Il Bibury.
E io non vedo l'ora di
Ti abitanziamo, potrebbe formare una squadra che possa partire. Ma sai, il campionato inglese potrebbe, non è, ci riserva sorprese su sorprese. No, senti, che ne pensi tu, insomma, di questa?
No, volevo chiedere a te pensi te del Panathinaikos, perché
io credo che sia la partita.
Devo dirti che all'intervallo, anche con i colleghi, ci dicevamo: beh, in 5 minuti abbiamo fatto 2-1, 2-2, poi hanno annullato il gol a Moreno, 3-2, secondo tempo
dilaghiamo.
Invece si è presi 3-2 e poi il palo finale, se che no prendevamo essere, il quarto. Mi dici che effetto, che sensazioni ti ha dato questa squadra greca?
Dunque, la sensazione di questa squadra greca è il fatto che ha giocato questa partita chiaramente con lo sfavore del pronostico, quindi già questo probabilmente ti dà una consapevolezza di affrontare la partita in una certa maniera, anche non hai nulla da perdere, anche se chiaramente nelle squadre che dovevi nell'annovero delle squadre che avevi a disposizione era quella che sulla carta diciamo più di nome quantomeno, no? Era conosciuta, è conosciuta una squadra che ha un certo blasone e quindi questo blasone gli è rimasto. Adesso è chiaro che sulla carta la Fiorentina questo turno lo deve passare, non dico a occhi chiusi, ma lo doveva passare o lo deve passare, diciamo, perché siamo appunto nella fase cruciale. E credo che sia soltanto una questione in questo momento qui la Fiorentina dell'atteggiamento che porta. Ha questa, non si può dire che ha una, cioè parte male, poi si riprende, poi ritornerà a rigiocare male. Non è che c'è una fase, dici, del secondo tempo alla grande, primo tempo sbaglia l'approccio. Non è lì soltanto una questione di approccio, è anche una questione che te nel secondo tempo hai recuperato due gol. Quindi te l'hanno annullato un altro, in teoria dovresti essere psicologicamente più portato a spingere, a cercare di gestirla la partita, se vuoi, in un'altra maniera. Invece subisci perché probabilmente c'è un calo psicofisico, direi, a questo punto qui. Sì, diventa molto dalla testa, ma anche a livello fisico probabilmente la squadra regge fino a un certo punto. Quindi io credo e penso che domani sarà importante, come tutte le partite. Poi non è che c'è sta una regola che cambia a seconda degli incontri. L'approccio iniziale è senza dubbio quello che ti dà poi là per cercare di portare avanti la partita. È come per chi entra su un palcoscenico, ti apre il sipario,
sbagli le prime due battute,
vai nel pallone completo. Io spero che questo non accada domani, insomma, ecco.
A Sanremo parti e stecchi la prima nota.
Infatti devi all'entrata devi farti dare una mano, in questo caso no, ci deve essere quello che tu, l'apripista, diciamo così, insomma, no?
Guarda, io sono convinto che l'ospite / amico che abbiamo ora in diretta
non gli è mai capitato fin dal primo momento di telecronaca.
Lui è un apripista,
è
io
partito
credo.
Alla grande.
Lui apre sarebbe anche a Sanremo servirebbe un elemento di questo genere. Sì. Ecco.
Mi ci manca Sanremo.
Esatto.
Massimo Marianella dirige.
Ciao Tolo, Alberto.
Ciao. Ciao Massimo.
Vi do un grande abbraccio.
Stavamo analizzando un pochino quello che abbiamo sentito alla conferenza stampa, quindi di quello che sarà poi la partita di domani, e quindi parlavamo delle solite cose. Poi te ormai lo sai anche tu, l'atteggiamento, quello che dovrà fare, gioca Terracciano, non gioca Terracciano, tu che pensi?
Io credo che giocherà De Gea sinceramente, sì, domani, no, sarei stupito del contrario. Poi non lo so, ormai mi sono stupito talmente tante volte che sì. Sarebbe una volta in più, quindi non cambia molto. Quello che mi ha stupito onestamente, io sono appena tornato dagli Stati Uniti e io lì ho visto Napoli-Fiorentina, o meglio credevo di aver visto Napoli-Fiorentina, perché poi quando ho sentito la conferenza stampa evidentemente in America è arrivato un altro feed, ho visto un'altra partita, quindi... però domani credo che giocherà De Gea. Io ti dico la verità, sono molto fiducioso per la partita di domani, che vale una stagione, vale totalmente la stagione della Fiorentina, certo. Però insomma sono fiducioso, perché poi alla fine è la qualità che può fare la differenza, e la qualità è nettamente dalla parte dei Viola. Io domani scendo a vedere la partita proprio perché penso che sarà una bella serata Viola.
Anche perché, Massimo, al di là di com'è andata la gara di una settimana fa, si è visto il divario. Semmai la preoccupazione è questo approccio che Beltran candidamente ha definito un po' da addormentati, non solo a inizio partita ma anche in avvio di ripresa. In teoria domani sera è così alta la posta in palio, perché è un disastro uscire dall'Europa agli ottavi. Che non ci dovrebbe essere spazio, no, per entrare in campo con la testa altrove.
No, è vero che anche in altre partite non doveva esserci spazio per entrare con la testa altrove.
Appunto.
Non, per questo ti dico che non, onestamente non, niente mi può stupire dell'annata di questa Fiorentina, però sono convinto, sono molto positivo, tutto lo sai, io sono nato ottimista, il mio bicchiere è pieno per tre quarti. Io sono convinto che la Viola domani farà una grande partita, proprio per questo sense of urgency, come dicono negli Stati Uniti, cioè questa partita dove veramente non c'è un domani per la Coppa e per la stagione, sia stata ben capita dalla squadra, mi auguro anche dall'allenatore. La qualità non manca, l'entusiasmo non manca, il pubblico sono convinto che come sempre risponderà.
Sicuramente.
Quindi io sono molto fiducioso. Poi che qualcosa di strano sia accaduto qua e là nella stagione della Viola, purtroppo l'abbiamo vista tutti, compreso quello che candidamente e onestamente ha sottolineato Beltran, perché aveva ragione, ma come aveva ragione Pongracic quando ha fatto una conferenza stampa molto candida anche lui, no? Molto, molto onesta. Poi entrambi sono finiti in panchina, ma quello credo che sia un caso.
E poi ti volevo chiedere, il problema è che a Terracciano è un conto, ma Beltram o Gudmundsson domani, che dici?
Io andrei con Gudmundsson sinceramente, perché non penso che verrà cambiato lo schieramento. La Fiorentina ha una rosa che potrebbe permettere una duttilità tattica notevole da qui alla fine della stagione, quindi puoi giocare anche con il famoso albero di Natale che potrebbe prevedere sia Beltran che Gudmundsson.
Sì.
Però è anche vero che la Fiorentina ha cambiato fin troppo quest'anno il suo orientamento
anche
tattico.
Quello potrebbe essere stato uno dei problemi, no? Questo cambiamento sempre continuo.
Hai ragione Alberto, io penso sia così, che quando cambi, io penso che una squadra, poi tu sei stato giocatore vero ad altissimo livello, io penso che una squadra se ha la possibilità di cambiare schema di gioco in corso d'opera o perché affronta un avversario XY e quindi pensi di poterlo mettere in difficoltà in maniera diversa, sia un grande vantaggio. Se certo. cambi troppo spesso diventa quasi uno svantaggio, cioè poi non hai una tua identità esatto. di gioco. Quindi adesso che la Fiorentina col 3-5-2, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa con Tolo, secondo me con questo schieramento risolve parecchi problemi, perché hai capito che non puoi giocare con il centrocampo a tre, hai capito che devi sfruttare gli esterni, quindi valorizzi Gosens e chiedi scusa a Dodò, che forse certo. è l'unico di questo cambio di schieramento che viene penalizzato, trovi spazio per un terzo centrale dietro, nella mia mente Comuzzo, anche se adesso è un filino giù magari di condizione, e regali a Gudmundsson la sua posizione, cioè quello di essere libero di giocare, di trovarsi gli spazi dietro una punta, e non vai ad intaccare gli spazi per Ken. Quindi risolvi tanti problemi chiedendo scusa a Dodò. Cambiare per far giocare Beltrán, tornare al 4-3-2-1, bah, non lo so, forse non lo farei.
Quindi più sicuro il 3-5-2 alla Parma, al Parma di Scala.
Per me, no, per me sì.
Però
per
potrebbe me. Essere, no, io poi ho sempre visto, no, con il fatto di Dodò, mi dicevi che è un po' penalizzato, che proprio Dodò ha un po' le caratteristiche, potevano essere quelle di Benarrivo, no, che ha questo breve linea, sì. eccetera, eccetera. E quindi il fatto che possa giocare col 3-5-2. Sono anche del parere del fatto che i terzini in questo caso possono essere un'arma in più per cercare di arrivare sul fondo e mettersi i palloni importanti che possono essere decisivi se appunto Ken possa essere nella giornata giusta, insomma, quindi
io non cambierei più Tolo da qui alla fine della stagione, perché se no cambi troppo, e comunque mettere Beltrán che fa del sacrificio, della voglia, la sua, diciamo, arma migliore è quello che lo mette in copertina. Che messaggio dai, però, che tutto sommato hai un uomo in più per poter andare a chiudere degli spazi, per andare a difendere? Domani bisogna passare il turno, cioè domani la Fiorentina deve vincere la partita bene, in maniera convincente, e girare un angolo importantissimo della stagione. Quindi non darei neanche nessun messaggio di prudenza, ecco, mettiamola così.
No, è vero, è vero. No, anche perché poi i ragazzi vanno fatti due gol,
Sì, sì, perché per andare ai supplementari.
Fra l'altro domenica arriva la Juve, che è...
Tolo, ne vanno fatti tre domani, Tolo, ne vanno fatti tre, perché uno rischi di prenderlo, e quindi... Nonostante se dovesse giocare De Gea, gioca uno dei portieri più forti del pianeta, io faccio il conto che la Fiorentina debba fare tre gol per stare tranquillo.
Ma questo lo dici per la qualità offensiva del Panathinaikos, che un po' si è intravista, insomma, Djuricic, Tete, lo stesso, cioè, Svidersky.
Non rischiano di farlo.
Ma insomma,
o è il reparto migliore che hanno. È il reparto migliore che hanno.
Per le certezze nostre.
No, più, onestamente più per le qualità loro, cioè io mi aspetto che loro aspetteranno, cercheranno di chiudersi e ripartiranno, certo. Hanno le qualità per poterlo fare, e in una serata europea Alberto è stato protagonista positivo di tante di queste nottate, lo sa, può succedere anche che contro una squadra che ha della qualità offensiva un gol lo prendi, e quindi non mi fido, cioè non mi fiderei di due
farne
gol.
Il più possibile, guarda,
sì,
chiudere la partita, lo so, però il punto è molto, non è una cosa proprio semplicissima da attuare, però con
l'idea potrebbe essere quella, magari un centrocampista in meno, una punta in più, magari fai Beltrán e Gudmundsson dietro a Ken,
non lo so, lì bisogna cercare di stare molto attenti però a non prenderlo, soprattutto all'inizio, perché l'atteggiamento iniziale senza dubbio è indispensabile, non come quello dei punto di Atene, insomma.
Massimo,
dimmi. No, io quando tu dici mettere un attaccante in più e nomini Beltrán, io sinceramente penserei anche a Zaniolo.
Certo. Che fra l'altro è un po' uscito dai radar tra Napoli,
tra squalifiche e scelte, è fresco, no? È fresco. E quindi io, se proprio dovessi pensare di cambiare lo schieramento e mettere un giocatore offensivo in più, io penserei a Zaniolo, forse più che a Beltrán.
Invece volevo chiederti, Massimo, se ha fatto bene la Fiorentina a fare intendere almeno di facciata alla vigilia di questa partita, e comunque vada domani e comunque vada domenica, con Palladino si va fino in fondo alla stagione.
Non lo so, non so se è vero, sai, nel calcio ci sono anche delle bugie bianche.
Se perde 2-4, se prende 4 gol.
Cioè, non ci credo che se la Fiorentina... Però... Allora, non credo che arriveranno risultati negativi, soprattutto giovedì. Quindi io resto straordinariamente positivo, ma se dovesse esserci una doppia realtà negativa, io faticherei a pensare, anche perché poi ci avresti anche il vantaggio della sosta, faticherei a pensare che...
Ah già,
che
c'è la sosta resta. Dopo la Juve.
Sì. Cioè,
dovresti trovare un traghettatore a questo punto qui, se mai adesso parliamo di ipotesi più negativa.
Guarda, questa ipotesi ci abbiamo pensato spesso, credo, in questo periodo, e capire se la Fiorentina ha in mente, chi ha in mente, cioè se tu hai in mente un allenatore che in questo momento è libero e pensi che possa essere il tuo futuro, se le cose dovessero andare male, io non prenderei un traghettatore, prendo uno e gli dico guarda, questo, tu sei la nostra scelta, avevamo già pensato a te, questi sono 2 mesi, 3 mesi per fare le tue verifiche anche del roster che hai, e poi si parte nel futuro la prossima stagione.
Certo.
Invece hai una idea di un allenatore che in questo momento è occupato, sì, pensi a un traghettatore, ma cioè io vorrei ragionare in positivo, onestamente.
Sì, no, ma che le cose... la peggiore delle ipotesi.
Esatto, però nella peggiore delle ipotesi, che non mi auguro, che non credo accadrà, sarei veramente stupito, visto come sta giocando la squadra, cioè non benissimo, vista la confusione che stiamo vedendo nell'allenatore, se dovessero arrivare altri 2 risultati negativi, vorrebbe dire praticamente mettere un punto definitivo sul termine della stagione, che resti, sarei sorpreso.
Ma non accadrà. No, hai ragione, anch'io sono molto positivo. Che partita è invece quella di domenica?
È una partita unica, no? Per quello che si, perché va bene, è una di quelle partite che, la cui rivalità, la cui storia ti fa andare oltre il risultato, oltre la classifica, cioè oltre i risultati del momento, cioè è una partita a sé che devi assolutamente vincere tra 2 squadre che non ci arrivano benissimo. Io spero che la Fiorentina ci arrivi bene, perché vuol dire che ha fatto un grande risultato e ha passato il turno in Coppa. Io sinceramente nel momento recente della Juventus ho anche pensato che la Juve potesse dar fastidio lì per... non dico per lo scudetto, ma per i primissimissimi posti, sì, e invece questo crollo contro l'Atalanta ti dice che è una squadra che ha tante difficoltà.
Problemi.
C'ha tanti problemi, che l'unione probabilmente tra spogliatoio e tecnico non è come hanno giustamente provato a difendere i dirigenti. Guarda che Giuntoli fa un intervento da grande dirigente, no? Cioè quasi lui convoca i giornalisti, devo parlare, voglio fare un'intervista, cosa che non ha fatto mai nel corso della stagione, e lo fa per tutelare Thiago Motta. Poi dopo questo crollo la Juventus ha evidenziato più problemi che soluzioni, francamente, in questa stagione, e mi sorprende, perché è una società forte, perché l'allenatore è bravo, poi può essere giudicato simpatico o meno. A me personalmente, per il rapporto che io con Thiago Motta, a me è simpatico, conosco gente sia a Bologna che a Torino che ti potrebbe dire il contrario, però io personalmente lo trovo un allenatore simpatico, dalle idee di calcio abbastanza moderne, evidentemente non troppo popolare nello spogliatoio, ma a volte non è fondamentale questo. Conosco direttori che non sono amati e che hanno fatto dei lavori giornalistici straordinari, degli allenatori che non sono stati amati e che hanno fatto dei lavori sportivi straordinari, quindi non, essere amato non è fondamentale. Però la Juve mi sorprende, perché la Juve ha fatto, secondo me, un mercato estivo importantissimo e positivo. Io resto sorpreso del rendimento ancora non ideale di Douglas Lewis, e ha fatto un mercato invernale estremamente positivo.
Quindi il problema è l'allenatore,
è il rapporto, probabilmente, sì. che si è creato. È vero che quando cambi tanto ci vuole tempo, perché comunque tu hai cambiato gran parte, diciamo, della squadra. Hai fatto una trade, come si dice in America, del futuro per il presente. Hai dato via tutti i giovani più interessanti, hai fatto cassa per prendere giocatori che ti garantiscano il presente, hai anche investito bene e la chimica non ha funzionato. La scelta era
che è poi quello che conta, poi alla fine, cioè è una cosa principale.
Ma la scelta che era stata fatta era quella di, anche credo da parte dell'allenatore, di mandare via la la parte forte dello spogliatoio, aprire un po' le finestre, cambiare aria, quindi portare nuove idee, nuove personalità e non avere il, diciamo così, limite del giocatore d'esperienza che è lì da tanti anni, che a volte può essere un vantaggio ma a volte può essere un ostacolo. Quindi sono andati via Cesi, è andato via Chiesa, sono andati via tutti Danilo, tutti i giocatori di grande esperienza. Però alla fine queste idee, che secondo me erano molto chiare come progetto, nonostante i giocatori buoni, non hanno funzionato.
Beh, sì, una responsabilità c'è poco da fare, insomma, perché poi alla fine il compito dell'allenatore, al di là del punto del gioco moderno, offensivo, modulistico,
è saper gestire.
È saper gestire lo spogliatoio.
Però detto questo, resta, se torniamo alla partita di domenica, secondo me resta una squadra comunque insidiosa.
Beh, certo.
Perché è una squadra potenzialmente forte, che tutte le sue potenzialità non le ha espresse. Però io, quando una squadra ha degli ottimi giocatori, non mi fido mai, nel senso, anche nei cattivi momenti. Comunque hanno una maglia importante, e io credo, al di là di quello che vogliono far credere a Torino, che comunque questa partita la sentano anche loro, e quindi ci sarà un'attenzione diversa. Non voglio parlare anche di ultima spiaggia per Thiago Motta, perché non credo, l'ho letto, l'ho sentito, ma non credo neanche lì. Però è una partita delicata, quindi sarà una partita dai sentimenti, diciamo così, molto forti da una parte e dall'altra. Potrebbe non essere bella, ma potrebbe diventare una partita, proprio perché è molto tesa, però certamente sarà una partita molto, molto importante. Io per una volta faccio come i giocatori, cioè andrei una partita per volta. Però,
dovrebbe essere sempre, secondo me, perché tanto ogni partita, però, qui è un capitolo a sé. Cioè, troppo...
Però per la Fiorentina quella di domani è una partita troppo importante.
Certo.
È la partita attorno a cui gira tutta la stagione. Perché, ripeto, io non voglio parlare di possibilità negative, anche perché non ci credo, sto parlando onestamente, cioè io non credo. Io penso che la Fiorentina farà una partita di grande orgoglio, una bella partita, imporrà il livello superiore che ha rispetto all'avversario, mi aspetto una grande notte al Franchi e il passaggio del turno, però, come dite voi, se ci fosse un'opportunità che nessuno vuole,
Certo.
Diversa, sai,
cataclismo.
Vieni da due finali, da due finali e esce agli ottavi. Sei
fuori dalla Coppa Italia.
Negativa, fuori dalla Coppa Italia, sei in striscia negativa. Certo. Diciamo che tutta questa situazione non deve spaventare, ma deve responsabilizzare la Fiorentina. E io penso che sarà così.
Diventa un maracanazo, senti, esatto, che ti dico.
No, dobbiamo pensare in positivo.
Assolutamente.
No, io sto già guardando le strade o per Celje o Lugano, figurati.
A meno che non giocano a Bibury.
A Bibury il prossimo anno. Si va in motorino.
Non so se Massimo conosce Bibury, non lo conosce.
No, Massimo, no. Stasera ce l'ha con Bibury. Ti farò
una
vedere.
Una località vicino Londra che è da fiaba.
Sì,
è una cosa. Siamo partiti con quella.
Prossima volta che vado a commentare l'Arsenal e il Chelsea, ci vado. Allora.
Guarda.
Assolutamente.
Ti accompagniamo, perché è il nostro sogno, vai.
Meraviglioso.
Massimo, grazie.
No, ci vediamo domani al Franchi, allora.
Benissimo, un abbraccio.
Ti do un grande abbraccio.
Grazie mille a Massimo Marianella. Lo abbiamo disturbato praticamente, cioè lo hai disturbato appena
disturbato
Stati Uniti
era tornato
sì, stava tornando,
era appena tornato,
però... tempo, ci avrà il fuso orario,
sì, ma io l'ho beccato che era appena sceso dall'aereo quando gli ho telefonato.
Immagini, uno torna, c'ha 6 ore di fuso orario, 6-7, si deve riprendere,
quindi si parla di Bibury.
Dichiara che parla di Bibury. Mi dice al volo in chiusura, vai. Alberto, parlavamo comunque di Fiorentina Juve, che vuol dire scendere in campo con la maglia della Fiorentina, avere di fronte uno con la maglia bianconera?
Ma sai, questa rivalità ormai viene data, forse ancora prima, ancora peggio, tra virgolette, o meglio a seconda delle circostanze. Io ricordo, abbiamo vinto quella ho avuto modo di fare anche un gol, ma fuori casa questa volta. Io feci
il 2-1
il 2-1 al comunale, l'ultima fece partita gol. Di Scirea
fece gol anche
Baggio. Roberto Baggio, e io vincemmo 2-1 e un rigore di De Agostini per la Juventus, ma poi soprattutto partecipai nella partita con il Duomo disegnato sulla curva, tutta la città che è rimasta nell'impresa. Vincemmo 1-0, mi pare punizione di Fuser, credo. E insomma, gli scontri ne abbiamo fatti in 5 anni, sono sempre la partita finale di Coppa UEFA, non ne parliamo neanche. Che dire, sono sensazioni particolari. È chiaro che una Juventus, ogni stagione è una stagione a sé, ogni partita è una partita a sé. La Juventus di quest'anno mi pare una squadra più che battibile. Certo. Al di là di tutto quanto, le giustificazioni che ci possono dare, molta, insomma, ha fatto un disastro. Perché
l'Atalanta
è inutile che siamo qui a, cioè, a parlare laboratorio, non laboratorio, non l'hanno capito. Cioè, il calcio è di quello che dicono qualche esperto o presunto tale di calcio, che il calcio non è. Il calcio è più semplice di quello, cioè, lo vogliamo rendere difficile, lo rendiamo pure difficile, però insomma la cosa importante è quello che crei nel rapporto con lo spogliatoio. E invece quello che mi sa, una domanda che era venuto fuori il nome con Massimo è quello Zaniolo, che anche non riesce, cioè è possibile
ancora
che
ancora non l'ha inquadrato, eh?
No, vorrei che sia un giocatore che ha potenzialità, ma sta girando ormai 5 anni che gira da una squadra all'altra e non riesce mai a dare quella. E questa dice sì, sarà si pensava l'Atalanta è il trampolino di lancio, l'Atalanta lancia chiunque gioca nell'Atalanta, se si giochi pure te vuoi aspirare alla nazionale anche tu, caro Tommaso, se giochi con l'Atalanta. Neanche lì
lo
ha lasciato andare, è venuto a Firenze e ancora non dà l'improvviso. Ma ecco, mi aspettavo qualcosa in più da lui, per dirti la verità. La mia cosa è questa: un giocatore che potrebbe veramente avere le potenziali di darti quella marcia in più. Un giocatore un po' duttile anche a livello offensivo.
Sì, sono d'accordo.
Le volte che ha giocato lì non ha mai dato, non è mai stato determinante e ancora non lo è. Speriamo, insomma, che ti devo dire, queste ultime 9-10 partite che sono rimaste, che sia
anche per lui, perché effettivamente poi dopo un po'
e poi
occasioni,
basta, no? È un po' come Balotelli, no?
Sì, alla fine i treni,
alla fine vai a giocare a Birbury.
A Birbury, no, a Birbury ora mando io qualche DVD del passato.
Vai, vai, vai.
Seriamente,
Birbury è la nostra life motive.
A trasferirmi, caro Alberto, domani sera quindi ci troviamo al Franchi.
Sì, saremo lì e poi vedremo, soprattutto questa partita è una partita veramente decisiva per il campo, per l'annata più che altro, al di là di tutto.
E quindi ti sentiremo nel commento nella partita che vi racconteremo. Insomma,
e poi per poi
campale.
Aspettare quella famosa partita che
per poi aspettare domenica
la
Fiorentina Juventus. Nel ringraziare Stefano Carlesi di là dal vetro, non ci resta che darvi appuntamento a questa lunga giornata da vivere insieme. Domani ripartiamo dalle 7 con la rassegna stampa e arriviamo di slancio fino al fischio d'inizio di Fiorentina Panathinaikos alle 21, quindi poi con tutti i commenti, le dichiarazioni, il dopogara, sperando di tener fede, ecco, all'ampio ottimismo che vogliamo continuare a mantenere da
sempre
Massimo
ottimista.
Marianella anche ad Alberto Di Chiara. Alberto, grazie.
Grazie a te,
domani.
Per il viaggio, buon Birbury.
See you tomorrow.
Tomorrow.
Here on Radio Firenze Viola.
Burberry.
Good evening. Radio Firenze Viola.